Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questa puntata sarà con noi Andrea, Emanuele e come sempre Padre Giampiero Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, siamo nel mese di giugno, un mese dedicato proprio alla devozione importante, anzi direi importantissima, del Sacratissimo Cuore di Gesù. E siamo sempre, ovviamente, in un mese in cui si celebrano altre solennità, altre festività importanti, come quella che appunto oggi ecco, richiama San Giovanni Battista. Ecco, mentre la Chiesa pellegrina si accosta appunto ai giorni sacri che precedono la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che appunto sarà venerdì, non possiamo non volgere, ecco, lo sguardo al prodigio proprio dell'amore divino che volle donare all'umanità, ecco, nella carne e nel sangue, proprio il cuore stesso dell'unigenito figlio che fu trafitto per i nostri peccati, un cuore ardente di carità, palpitante di misericordia. Ecco, ma ovviamente il pensiero va anche a San Giovanni Battista, che fu scelto dal cielo per diffondere, ecco, ai primordi, se voi possiamo dire, come un apripista, ecco, della Chiesa, la luce, ecco, anche di questa devozione. E allora i fedeli di ogni tempo, di ogni luogo, devono cercare di conoscere sempre più questo mistero del Sacratissimo Cuore di Gesù, amarlo, adorarlo e riparare proprio il cuore Sacratissimo di Gesù e direi anche quello immacolato di Maria, che sono inseparabili appunto nei misteri dell'incarnazione e della redenzione. E non possiamo, quando parliamo del Sacratissimo Cuore di Gesù, di questa grande devozione, non possiamo non chiamare alla mente appunto un grande santo, San Giovanni Eudes, sacerdote ardente, mistico indefesso, figlio fedele proprio della Chiesa Cattolica e appunto apostolo dei Sacri Cuori. Egli nacque in tempi di grande confusione e decadenza, ma tuttavia fu guidato proprio dallo Spirito a elevare nella Santa Chiesa il culto liturgico, ecco, dei cuori di Gesù e di Maria. Egli comprese proprio con soprannaturale intuito che l'amore divino non chiede solo l'ammirazione delle menti, ma una cosa fondamentale, la conversione dei cuori, il rinnovamento dei costumi, la santità delle famiglie e il fuoco di una carità operante. Ecco perché appunto fondò quella che è la Congregazione di Gesù e Maria, votata appunto all'educazione del clero, all'apostolato tra il popolo cristiano, e consacrò appunto la sua opera, le sue fatiche e i suoi dolori appunto ai cuori di Gesù e di Maria, celebrando la loro gloria, propagando la loro devozione e intercedendo per la conversione dei peccatori e la salvezza delle anime. Il cuore di Gesù è abisso di tutti i beni e fonte di ogni misericordia. Questo era ciò che San Giovanni Eudes diceva. E nel medesimo tempo la provvidenza divina ha voluto che questa nostra trasmissione coincida proprio con quella che è la solenne memoria e la natività di San Giovanni Battista, il precursore del Signore, colui di cui il Redentore stesso disse: tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni. In lui vediamo un prodigio che si compie nel silenzio e nella semplicità. Ancora chiuso nel grembo materno, il piccolo Giovanni fu il primo tra gli uomini ad essere liberato dalla macchia del peccato originale, al saluto appunto della Vergine Maria, che portava in sé il Verbo incarnato di Dio. Ecco, nell'umiltà appunto della casa di Elisabetta, ecco, due madri si incontrano, è il Salvatore, è il precursore, il Redentore è il testimone, il cuore divino che inizia già l'opera della redenzione è il cuore umano che per primo ne riceve il benefico influsso. Ecco, direi che possiamo cominciare a conoscere meglio quella che fu la vita e l'opera e la propagazione di questa grande devozione del Sacratissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, che fu appunto la vita e l'opera di San Giovanni Eudes. E proprio in questo, ecco, ci darà una mano, ci aiuterà a comprendere meglio proprio l'intervento di Andrea. A te.
Grazie, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Ma Giovanni Eudes, che nasce con il nome di Jean in Normandia nel 1601, è figlio di un periodo storico, come sentivamo, che è particolarmente segnato da una decadenza del culto, della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. Una decadenza dovuta al contesto in cui, anche geografico e storico in cui nasce, cioè appunto la Francia del XVII secolo, che è il periodo, sappiamo, in cui si diffonde il giansenismo. Guarda caso, proprio il giansenismo sarà il principale tra i diversi, diciamo, obiettivi polemici dei numerosi scritti, perché è stato un autore molto prolifico, oltre che un santo proprio nel suo apostolato per le missioni popolari, vedremo, ma è stato anche un autore molto prolifico, un battagliero polemizzatore anti-giansenista, San Giovanni Eudes. E il motivo per cui il giansenismo sarà così tanto al centro delle sue polemiche, oltre che per la sua natura eretica, che verrà poi riconosciuta dalla Chiesa, il suo avvicinamento pericoloso a certe deviazioni protestanti, calviniste soprattutto, è proprio per il fatto che lui stava constatando di come il giansenismo e il proliferare di tendenze più o meno esplicitamente gianseniste nel popolo di Dio, diciamo nel popolo cattolico francese, stesse in qualche modo diminuendo quella fiducia e quella devozione al Sacro Cuore, che per lui al contrario è proprio l'antidoto migliore per questa circostanza. Lui nasce proprio in Normandia, quindi zona cattolicissima del nord della Francia. Nel 1601 proprio, gli viene imposto questo nome che curiosamente già lo ricollega comunque a San Giovanni Battista, quindi sembra quasi voler essere una sorta di presagio, volendo. È di origine contadina, quindi è proprio figlio di quel contadinato ca cattolico del nord della Francia. Viene subito in mente i contadini, i famosi contadini bretoni che entrarono persino nel modo di dire. In Francia si diceva essere devoti, essere cattolici come un contadino bretone. Ne voleva dire proprio esserlo nel modo migliore possibile, e lui veniva più o meno da quelle zone lì. Questo già ci può far capire, insomma, quale fosse il retroterra in cui si formò questo santo. Lui, appunto, riceve il catechismo, viene educato dai gesuiti, che proprio in quel periodo. Lui è andato a studiare a Caen al collegio per ottenere una buona formazione umanistica, e guarda caso sono i gesuiti che saranno i principali avversari del giansenismo, sono i figli prediletti, diciamo, della Controriforma, di questa grande opera di difesa dell'ortodossia cattolica dopo il Concilio di Trento. Alla fine, nel 1619, chiude gli studi liceali, intraprende studi filosofici che saranno prodromici poi allora alla sua attività anche teologica, filosofica, diciamo, e poi nel 1620 riceve infine la tonsura e gli ordini minori e viene ricevuto nel 1623 nella congregazione dell'Oratorio, che era una congregazione appunto di vita ecclesiastica che era stata fondata solo pochi anni prima da Pierre de Bérulle, che sarà peraltro nominato cardinale, ispirandosi nuovamente a tematiche molto controriformistiche, ossia San Filippo Neri in particolare, la sua attività. Potrebbe essere considerato una sorta di San Filippo francese, ecco, Padre Pierre. In questo momento lui inizia la sua attività di sacerdote, venendo ordinato nel 1625, dopo 2 anni passati ad approfondire appunto la teologia. E in questo momento inizia la sua attività pastorale dedicandosi proprio alle missioni popolari e si guadagna la fama di discreto predicatore, diciamo, in zona. Ed è qui appunto che entra a contatto col giansenismo, non prima peraltro di distinguersi nel soccorso alla popolazione, quando nel 1627 scoppia la grande peste della Normandia del 1600, che è stata una piaga terribile. Lui riesce in qualche modo a soccorrere, e persino ci sono testimonianze a guarire, già si inizia a diffondere la voce, le vittime di questa epidemia. Lui stesso guarisce in maniera apparentemente inspiegabile dopo aver contratto egli stesso il morbo. In questo periodo fa conoscenza diretta della miseria, delle ristrettezze, della difficoltà della popolazione della Normandia. E soprattutto di quanto il clero sia carente. La prima cosa di cui lui si accorge dopo già questa esperienza che gli fa constatare allora il contesto in cui deve agire, la peste, queste cose qui, entra a contatto invece con il mondo della missione popolare. La prima cosa di cui si accorge, prima ancora di constatare il pericolo del giansenismo, è che gli stessi preti, lo stesso clero è fortemente carente. Non c'è un'adeguata istruzione, non ci sono gli anticorpi, proprio se vogliamo chiamarli così, alla diffusione del giansenismo. Lui infatti sollecita immediatamente una profonda riforma dei seminari sul modello del Concilio di Trento, che era un modello fortemente rigoroso, fortemente rigoristico, persino verrebbe da dire, in quanto a preparazione che doveva essere integerrima dei sacerdoti. Purtroppo in molte zone quella era teoria ancora, lui se ne rende conto e dice che bisogna correre ai ripari, insomma. Ed è proprio questa situazione di profonda fede popolare quanto a istinto, ma scarsa poi preparazione del clero, quindi scarsa anche preparazione di conseguenza degli stessi fedeli, che favorisce, di questo San Giovanni Iudes si rende conto immediatamente, la diffusione del giansenismo. Ora, un piccolo excursus per capire cosa fosse, perché lui riteneva la devozione ai Sacri Cuori così importante come antidoto antigiansenista. Il giansenismo era un'eresia, una tendenza, inizialmente era una tendenza appunto teologica e spirituale che si era diffusa nella Chiesa dopo la predicazione, ispirandosi alla predicazione di un vescovo olandese, Jansenio appunto, e che in Francia stava trovando particolare diffusione grazie, insomma, per via dell'apostolato, chiamiamolo così, di un certo abate di Saint-Cyran, si chiamava, che puntava molto su Sant'Agostino, cercava di dare una nobilitazione ortodossa, diciamo, al giansenismo francese. La sua idea era che Sant'Agostino avesse riformato la Chiesa in un periodo di profonda difficoltà della Chiesa antica, che lui vedeva giustamente in parallelo con le difficoltà della Chiesa del suo tempo, ma ne deduceva in maniera arbitraria che allora gli eredi di Agostino fossero appunto i giansenisti, facendo lo stesso errore che era stato alla base del luteranesimo, cioè appunto di esagerare certe tematiche agostiniane fino a andare a detrimento del dogma, della dottrina, ecco. Quindi l'agostinismo predica di questi giansenisti, lo pseudo-agostinismo di questi giansenisti francesi predica una profonda riforma della Chiesa, pone lo stress soprattutto sul fatto che bisogna fare penitenza, esagera in maniera assoluta il senso del peccato, trasformandolo in una sorta di croce insopportabile, una sorta di volontà quasi sembrerebbe emergere leggendo certi testi giansenisti di competere con i calvinisti, con i puritani più ortodossi, più estremi, fino al loro livello, diciamo, perché tutto partiva alla fin fine da un'idea di un Dio poco misericordioso. Questo deriva proprio da una sottovalutazione dell'infinita misericordia di Dio, da un conseguente svilimento quindi dei sacramenti come possibilità di riconciliarsi a Dio, e quindi i giansenisti predicavano questo Dio cattivissimo, questo Dio severo, inflessibile contro i peccatori, contro cui scagliava tutte le sue cose, i peccatori impossibilitati a riconciliarsi con lui perché lui era rabbioso, così. E quindi la conseguenza era che i giansenisti francesi, soprattutto Saint-Cyran, esortavano proprio a disertare i sacramenti, e questa era diventata una cosa molto pericolosa, insomma. Emergeva quindi questa natura totalmente arbitraria e non conforme, ecco, del movimento giansenista, che peraltro prendeva anche una venatura politica, perché come molti movimenti appunto radicali, così carismatici anche, il giansenismo poi sfociava in una sorta di concezione un po' rivoluzionaria, tra virgolette, a livello politico, che è un paradosso perché in realtà il giansenismo di per sé era molto conservatore, al contrario, accusava persino il clero di, appunto, di mondanità, di essere co come aveva iniziato alla fine il protestantesimo, che aveva iniziato proprio accusando il clero romano di mondanità, di progressismo, tra virgolette, così. Però per paradosso in realtà era un'opzione molto rivoluzionaria, perché se la prendeva con l'autorità politica, con l'autorità ecclesiastica, minava la loro legittimità e mirava a fondare questa sorta di mondo redento, rivoluzionario, dove tutti fossero delle specie appunto di puritani che si fustigavano col rifiuto della misericordia divina, della carità, tutte queste cose ritenute inutili perché tanto c'è la predestinazione di tipo protestante. Questo era il clima che si stava diffondendo in Normandia ai tempi di San Giovanni Rodes, senza trascurare il fatto che poi, soprattutto dopo l'azione e le pubblicazioni del teologo Pasquier Quesnel, il giansenismo aveva preso una direzione fortemente eversiva, cioè non era più soltanto una vaga contestazione così, ma si era passati dal dire il Papa e il clero romano sono mondani, non vanno bene così, a delegittimarli proprio, si era sfociati praticamente nel protestantesimo, cioè si era arrivati a dire più o meno chiaramente che il Papa non avesse nessuna autorità. E peraltro nemmeno il re, perché appunto anche questo è tipico di tutti i rivoluzionari, tutti i sistemi gerarchici, i terreni vengono visti come intrinsecamente corrotti, come anticristiani, antievangelici, così, e quindi sta diventando un movimento proprio avversivo. Guarda caso, poi i giansenisti, secondo molti storici, hanno avuto un ruolo anche nel preparare culturalmente la rivoluzione francese, simpatizzeranno per la rivoluzione francese, quindi questa la dice molto lunga. E sull'onda di tutto ciò che appunto San Giovanni Redes diffonde allora e punta molto sia con i suoi scritti che fondando nel 1643 la Congregazione di Gesù e Maria, il culto e la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria, appunto, che lui vede come l'antidoto migliore proprio perché proprio questa riflessione sulla infinita misericordia di Dio e sul suo aprire il cuore all'umanità, da cui non va mai separato, non va mai disgiunto il parallelo ruolo mediatore, corredentore, diciamo, del cuore di Maria, che fa parte di questo mistero in maniera indissolubile. Tant'è che lo stesso San Giovanni diceva: non devi mai separare ciò che Dio ha così perfettamente unito. Gesù e Maria sono così intimamente legati l'uno con l'altro che chi vede Gesù guarda Maria, chi ama Gesù ama Maria, chi ha la devozione per Gesù ha la devozione per Maria. Proprio tramite questo, dicevo, lui spera di contrastare questa sfiducia totale che peraltro aveva promosso anche proprio un allontanamento dal culto mariano, guarda caso, la predicazione dei giansenisti, proprio perché questo ruolo di Maria, che è un ruolo fortemente misericordioso, materno, che ci viene offerto dal cielo nella dottrina cattolica, veniva visto come incompatibile dai giansenisti con la loro idea di un Dio severo, tirannico, non era molto conciliabile, insomma, allora una Maria madre dell'umanità, madre della Chiesa. Infine, San Giovanni muore il 19 agosto del 1860 a Caen, proprio dove aveva predicato e dove aveva stabilito, diciamo, la sua base, ecco, per la sua azione pastorale. Però, dopo la sua morte, appunto, la Congregazione di Gesù e Maria, che vengono chiamati informalmente proprio gli Iodisti, continua a proliferare. Tant'è che poi nel 1909 viene beatificato dal Papa San Pio X, che vede evidentemente in lui anche un modello per la crisi del suo tempo. Sappiamo che lui se la vide con i modernisti, che in qualche modo riprendevano anche alcune tematiche volendo gianseniste. E poi, esattamente 100 anni fa, nel 1925, Pio XI lo canonizza e fissa la sua memoria al 19 agosto, che è il giorno della sua morte. In chiusura, diciamo che durante la Seconda Guerra Mondiale, un altro periodo in cui un altro Papa Pio, peraltro Pio XII, sentirà particolarmente forte l'esigenza della devozione ai Sacri Cuori, e soprattutto al Sacro Cuore di Gesù in questo caso, diciamo, venire incontro alle difficoltà di questa umanità travagliata dalla guerra, dagli odi, dalla lontananza più totale in ogni campo, dalla verità e dalla rettitudine. Avanza l'idea addirittura di fare di San Giovanni Redes un dottore della Chiesa. Questa cosa era favorita personalmente dal Papa e c'erano diversi settori nella Chiesa che erano favorevolissimi a questa risoluzione. Purtroppo, proprio la guerra, proprio le difficoltà della guerra, perché questa decisione risale appunto al 1941-42, proprio le difficoltà della guerra, renderanno impossibile alla fine, o comunque ritarderanno fino a vanificarla questa risoluzione. E poi l'avvento del Concilio Vaticano II la farà cadere totalmente in dimenticatoio, perché c'era l'idea che in quegli anni lì che un santo, pardon, che si è dedicato così tanto al polemismo contro i protestanti, così non fosse molto adatto al clima ecumenico, mettiamola così, quindi viene viene decretato il fatto che non sia conveniente, ecco, può essere anche buono, ma non è conveniente. E quindi con questo cade nel dimenticatoio questa proposta. Per fortuna è stata recuperata negli ultimi anni, già dal 2012 l'Assemblea Generale degli Odisti ritiene conveniente la riapertura della causa, la propone alla Chiesa. Vengono ricevuti nel 2017 da Papa Francesco per discutere di tale richiesta e adesso sembra che questa cosa stia andando avanti, quindi possiamo chiudere auspicando ovviamente per quanto ci riguarda, penso, no, di poter dire che questa cosa possa magari entrare in porto, perché sicuramente San Giovanni Redes è un santo che potrebbe essere provvidenziale, dato che i problemi con cui se l'era vista lui al suo tempo non sono assolutamente diventati inattuali, purtroppo.
Grazie Andrea per questo tuo intervento così dettagliato, minuzioso e mi ha dato, diciamo così, spunto per una riflessione, una piccola riflessione breve, prima appunto di fermarci per la consueta pausa. Ecco, il fatto appunto della lotta, no, al giansenismo. Appunto nel 1600 di questa eresia che alla fine mostrava in certo qual modo, ecco, distorceva la dottrina cattolica, quindi presentava appunto Dio come insomma il Padre Celeste come un giudice inflessibile. Ecco, la grazia come privilegio di pochi eletti, ecco, e la Santissima Eucaristia come dono quasi inaccessibile più, insomma. Quindi il cammino della vita cristiana era un cammino di timore più che di confidenza. E invece, ecco, questa devozione appunto al Sacratissimo Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. Viene diciamo a distruggere e soprattutto a illuminare, no? Infuocare, dare la giusta luce alle cose. Quindi, in un certo senso, come hai detto tu, era proprio un vero e proprio antidoto. Ecco, insegnò appunto ai fedeli a vedere proprio in quel cuore trafitto di Cristo il segno della misericordia senza limiti. La porta sempre aperta per i peccatori pentiti e quindi il centro dell'amore redentore riversato tutta l'umanità. Il preziosissimo sangue di Gesù versato appunto in quell'altare della croce sul Calvario diciamo, apre la porta a tutti, ovviamente tutti i peccatori pentiti. E diciamo al giorno d'oggi questa devozione è importantissima, come appunto nel 1600, perché al posto del giansenismo c'è, diciamo, il modernismo, cioè o meglio il progressismo, che invece di presentare il padre, ecco, come facesse come un giudice flessibile, lo presenta come un giudice flessibile, anzi direi quasi nemmeno come un giudice più. E quindi, insomma, questa misericordia quasi sconfinata, ma più che misericordia, è un quasi voltarsi dall'altra parte, ecco, non vedere proprio il peccato. E quindi penso proprio che la devozione del Sacro Cuore dei Sacri Cuori, appunto, di Gesù e di Maria, come 400 anni fa ha arginato e ha sbaragliato, ecco, quella eresia del giansenismo che invece presentava la vita cristiana come appunto pochi eletti, Dio, insomma, il peccato è insormontabile, no? Tutta serie di cose, e la demolita ad oggi può demolire invece una eresia e un pensiero comune che è quello invece di vedere le cose proprio all'opposto rispetto al giansenismo, a riportare l'equilibrio, ecco, nelle cose, ma soprattutto a riportarci sulla giusta dottrina, come hai detto tu, anche diciamo, l'insegnamento nei seminari, ecco, riprendere appunto i documenti diciamo, le linee tracciate dal Concilio di Trento, la scolastica, ecco, insomma, tutto quello che alla fine portava a formare proprio dei santi sacerdoti. Ecco, credo che siamo arrivati, insomma, a metà puntata e quindi ci fermiamo appunto, per la consueta pausa musicale. Rimanete sempre con noi.
Coorar caligem continens, non servitutis veteris, ser gratiae servenie, sed et misericordiae.
Cor sanctuarium novi,
caritas, ictu patenti voluit, amoris invisibilis, ut venere mur vulnera.
Sub amoris simbolo, passus cruis, et mystica utrumque sacrificium Christus sacerdos obtuli.
Quis non amantem reramet, quis non rerem tus dirigat, et caritate iugiter, erere Christo gestia.
Iesu tibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula.
Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e Giovani. Puntata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù. Ovviamente non possiamo che richiamare sempre il cuore immacolato di Maria, due cuori che battono all'unisono. Nella prima parte della puntata, appunto per chi ci ha ascoltato, abbiamo parlato, ecco, Andrea ha parlato di San Giovanni Eudes, ha presentato, ecco, questa grande figura di santità. Un santo che appunto ha fondato una congregazione dedicata appunto ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria e che si è speso per tutta la sua vita per evangelizzare e far conoscere proprio questa grande e bella devozione e importante devozione appunto al Sacratissimo Cuore di Gesù. È una devozione che ha anche dato forza a ripristinare quella che era la vera dottrina, ecco, in un momento storico, ecco, il 1600, in cui diciamo era un periodo storico molto delicato, in cui c'erano molte eresie, ecco, da quelle protestanti appunto a quella appunto invece del giansenismo, che era nata invece in seno alla Chiesa Cattolica. Ecco, in questa seconda parte invece lascio ampio spazio a Emanuele e a Padre Giampiero Maria, ecco, per un commento, ecco, per un dibattito, ecco, su questa puntata, su questa puntata così, così importante, direi. Ecco, a voi.
Grazie Diego, grazie Andrea. Emanuele oggi veramente, abbiamo sentito da Andrea dei bellissimi insegnamenti che ci parlano di questa devozione ai Sacratissimi Cuori di Gesù e di Maria. Veramente San Giovanni Eudes è riuscito a racchiudere, anche anticipare un po' la mente dei santi, veramente donata, riempita dallo Spirito Santo, è riuscito ad anticipare un po' quelli che sono i desideri dell'Altissimo. Se noi pensiamo che successivamente, quando incomincerà ad apparire a Santa Margherita la Cocca, che sono così con quel cuore che tanto ha amato gli uomini e non riceve che disprezzi, quando il cuore immacolato incomincia a apparire a Fatima e chiede il 13 giugno che il suo cuore immacolato venga onorato come Sacratissimo Cuore di Gesù, vediamo già poi in San Giovanni Eus proprio questo precursore di portare avanti questa devozione di questi Sacri Cuori di Gesù che rimangono così uniti. E mi è piaciuto molto in questi scritti, un po' di cui ci ha parlato anche Andrea, anche un libro molto, diciamo che un po' rifatto a molto famoso di San Giovanni Eudes, tra i vari scritti, Il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio, in cui parla di questa devozione del Sacratissimo Cuore Gesù. Parlava prima anche Andrea di questo suo legame, questi due cuori di Gesù di Maria sono così uniti, così intimamente, che il cuore di Gesù diventa il principio del cuore di Maria, il creatore, il principio della sua creatura, il cuore, origine del cuore di Gesù. Cioè, un collegamento, questo grande santo. Non sapevo che era stato anche proposto anche come dottore della Chiesa, ovviamente ha una dottrina sua personale, originale, profonda, teologica, non solo devozionale, ma veramente delle bellissime intuizioni proprio per poter sempre meglio onorare questi sacratissimi cuori di Gesù. È una cosa molto bella che Emanuele, che mi è piaciuta così e comprendi siccome il cuore adorabile di Gesù diventa la corona, la gloria dell'amabile cuore della Regina dei Santi, perché la Madonna è la corona di tutti i santi, corona Santorum Omnium. Così il cuore di Maria è la gloria, la corona del cuore di Gesù, perché gli rende più onore e più gloria per tutti i cuori del Paradiso insieme. Quindi il cuore della Madonna dà più onore e gloria al cuore di Gesù di tutti i santi. E questa qui è una bellissima gara, una nobile emulazione, direbbe San Massimiliano Kolbe, per onorare questo Sacro Cuore di Gesù, come il cuore di Maria, insieme a tutto il cuore di tutti i santi, fanno gara in paradiso di poter innalzare e glorificare il cuore di Gesù. Bene, questa gara penso che sia qualcosa di molto bello che dovrebbe un po' riguardarci. Penso che quello che stanno facendo le gare su in cielo dovremmo iniziare un po' a farlo anche noi qua sulla terra, non ti sembra, Emanuele?
Ave Maria, certo padre, sì, è davvero una nobile emulazione, diceva San Massimiliano, e nel libro che ha citato, Il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio, questa gara di lodi e questa unione tra i due cuori è espressa in modo davvero mirabile. Il libro è un bel librone di 1000 pagine, però insomma, ecco, il titolo e l'immagine che ha scelto anche Casa Mariana Editrice, insomma, quella del cuore immacolato di Maria, spinge alla lettura, anche se appunto al primo acchito potrebbe spaventare. Ed è proprio come ha detto lei. Interessante una cosa, a mio avviso. Ritorno un attimo indietro quello che ha detto Andrea. Mi ha colpito molto il fatto appunto che San Giovanni Eudes, di fronte a questa peste giansenista, più che quella fisica, ma quella giansenista, risponde proprio con la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Giustamente Andrea ha detto appunto che il giansenismo, pur con una pretesa di, come dire, di rigorismo, ecco, in realtà si avvicina molto al protestantesimo, fa gli stessi errori del protestantesimo. Ed è interessante perché c'è una linea che collega la rivoluzione protestante. Chiamo appunto rivoluzione protestante, con questi appunto, diciamo così, germogli come il giansenismo. E poi interessante anche quando ha citato il collegamento con la rivoluzione francese, la madre delle rivoluzioni, e poi appunto sappiamo cosa è avvenuto dopo la rivoluzione francese. Il paladino della rivoluzione Napoleone, che porta la rivoluzione in tutta Europa, e poi le tremende ideologie novecentesche, figlie della rivoluzione, fino ai nostri giorni, fino alla fluidità, fino al modernismo addirittura dentro la Chiesa, secondo anche gli auspici della massoneria. Questo ci dice quanto quest'opera satanica, appunto, perché in realtà il filo va ancora più indietro dalla rivoluzione protestante, ma va fino appunto a quel serpente che tenta Eva nel giardino, appunto Adamo ed Eva nel giardino terrestre, nel paradiso terrestre, appunto. E mi veniva in mente su questo un numero del trattato della vera devozione di San Luigi Grignion Maria de Montfort, che dice così: il numero 54, Dio non ha costituito soltanto una inimicizia, ma delle inimicizie, l'una tra la Vergine e il demonio, l'altra tra la stirpe di Maria e la stirpe del demonio. Ecco, la rivoluzione, coloro che la seguono, sono la stirpe del demonio, e dall'altro lato invece ci sono i sacri cuori di Gesù e di Maria, uniti insieme, indissolubilmente uniti tra loro. Dall'altro lato c'è la pretesa cristiana del Verbo che si fa carne per il sì della Beata Vergine Maria, che prende un cuore di carne, che prende la carne della Beata sempre Vergine Maria. Questa è la pretesa cristiana, questa è la stirpe di Maria che schiaccia la testa al serpente infernale. La stirpe di Maria è la stirpe dell'umiltà, la stirpe del demonio è la stirpe dell'orgoglio. Se vediamo la rivoluzione francese, scusatemi, la rivoluzione protestante, vediamo che Lutero, partendo sempre da Sant'Agostino e parlando della sola fede, non delle opere, quindi intimizzando, ecco, la fede, ecco, passa alla distruzione della Chiesa, prima andando contro i sacramenti, poi all'ordine sacro e poi appunto introducendo la libera interpretazione della Sacra Scrittura. Dall'altro lato vediamo che alcune cose che ha nominato prima Andrea dei giansenisti arrivano a toccare alcune di queste insomma distruzioni del rivoluzionario Lutero, ok? E ecco, interessante che come soluzione al giansenismo, il nostro santo Giovanni Eudes propone i Sacri Cuori, la devozione ai Sacri Cuori. Il Sacro Cuore di Gesù, prima di tutto, se noi proviamo a pensare alle apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque, quando è che vede questo cuore, Santa Margherita? Lo vede quando sta pregando davanti al Santissimo Sacramento. Ecco, il giansenismo diceva di evitare di accostarsi ai sacramenti, invece vediamo che il Sacro Cuore di Gesù è profondamente unito invece alla vita sacramentale, alla vita eucaristica. Addirittura Gesù Cristo stesso dirà a Santa Margherita di istituire la festa del Sacro Cuore proprio dopo la festa del Corpus Domini, quindi c'è un legame profondo tra queste due feste. E in un bel libro di Don Divo Barsotti che si chiama La mistica della riparazione, Don Divo proprio mette in legame la vita eucaristica con il Sacro Cuore e poi appunto questo legame tra il Corpus Domini e il Sacro Cuore di Gesù. Quindi questa devozione fa ritornare appunto a ciò che ci salva, che è appunto l'accostarsi alla fonte della grazia. Ecco. E questa fonte di grazia è stata aperta nel cuore di Gesù. E dov'è che noi rivediamo aperto il cuore di Gesù? Beh, nella Santa Messa, non da altre parti, non da altre parti. Quindi è vero quello che ha detto prima padre del legame anche con Fatima, per esempio. Maria dice la stessa cosa, Fatima. Presenta un male e presenta anche la soluzione a questo male. La preghiera, i sacramenti, la penitenza e la consacrazione al cuore immacolato. Quindi vediamo proprio questo, era molto interessante appunto dal mio punto di vista, anche per l'oggi, perché la rivoluzione appunto prende nuovi colori, nuove pelli, però è sempre insidiosa, è sempre presente e adesso è ancora più insidiosa perché è entrata nella Chiesa Santa di Dio. Ecco, qual è la soluzione? La soluzione sono i Sacri Cuori, la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, unita alla vita sacramentale, indissolubilmente unita. E ecco, l'altra cosa che mi veniva da dire è che proprio nel libro Il Cuore Ammirabile della Santissima Madre di Dio, San Giovanni Eudes dice appunto che il Divin Cuore di Gesù è una fornace d'amore ardentissima, come ha detto prima lei padre, e a un certo punto appunto arriva anche ad affermare proprio che il Divin Cuore di Gesù è una fornace d'amore per noi nel Santissimo Sacramento. E leggo due righe, ecco. È a buon diritto che San Bernardo chiama il Divin Sacramento della Santissima Eucaristia Amor Amorum, l'amore degli amori, poiché se apriamo gli occhi della fede per contemplare gli effetti prodigiosi della bontà ineffabile del nostro Salvatore nei nostri riguardi, in questo adorabile mistero, vedremo 8 fiamme d'amore che escono continuamente da questa mirabile fornace, e dopo descrive queste 8 fiamme d'amore. Ecco, questi cuori di Gesù e di Maria sono l'antidoto alla rivoluzione, sono l'antidoto al veleno insidioso del serpente antico. E quindi questa cosa è vera, tanto più vera ancora per noi oggi, nelle situazioni in cui viviamo. Cosa dice padre?
Sì, Emanuele, grazie perché hai dato delle delucidazioni molto chiare che ci aiutano più a comprendere questo cammino che è di vittoria dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Andrea prima ci parlava anche un po' di questo giansenismo che è senza misericordia, il giansenismo che allontana il penitente dalla possibilità della riconciliazione, di essere perdonato, ma oggi, visto che anche San Giovanni Battista, mi piace un po' portare una lettura di San Giovanni Eud che dice che uno dei capitoli che ci parla sul Sacro Cuore di Gesù dice: l'amore del Figlio di Dio verso la sua degnissima Madre Maria non solo l'ha preservata dal peccato originale. Quindi già San Giovanni Eud è un favore dell'Immacolata Concezione, quella prima del dogma, ma l'ha riempita sin dal momento della sua concezione di una grazia così eminente che secondo molti teologi sorpassa quella del primo dei serafini e del più grande di tutti i santi anche nella sua perfezione. Quindi San Giovanni Eudes vede la Madonna come l'Immacolata e vede anche un ruolo di questa pienezza di grazia. Ma visto che oggi è San Giovanni Battista, secondo te, Emanuele, faccio poi una domanda un po' a retorica così, o di cui abbiamo già un po' la risposta, ma questa grazia che la Madonna ha ricevuto, visto che oggi anche la Santità di San Giovanni Battista, se la tiene per sé questa grazia la Madonna, o la Madonna vuole utilizzare per una missione, per qualcosa di particolare? Ci vuoi dare qualche delucidazione? Grazie, Emanuele.
Che bello, padre, sì, la Madonna non tiene nulla per sé, ma vivendo, potremmo dire così, già nel paradiso, qui in terra, e ora ovviamente nel paradiso, però quando era in terra, già nel paradiso, niente di quello che uno ha tiene per se stesso, come dire. E quindi Maria ha sempre fatto questo, nella sua ammirabile umiltà, ha sempre appunto magnificato il Signore e ha dato appunto tutte le grazie di cui il Signore l'ha riempita, che ha meritato, appunto, le concede. Ogni grazia passa per Maria. E ogni grazia, appunto, chi vuol grazia e non ricorre a Maria, è come se uno volesse volare senza ali, dice Dante, no? Ma Maria, appunto, dà ogni grazia. In questo episodio della visitazione è evidente. Maria Santissima, che subito va dalla cugina Elisabetta dopo l'Annunciazione, c'è un bel commento di padre Stefano su questo, nei Misteri del Rosario, in cui appunto dice quanto profonda sia la carità di Maria, perché appunto ha appena ricevuto l'annuncio, ha appena detto di sì, appunto cosa fa? Va pronta a un viaggio lunghissimo, di tantissimi chilometri, per andare dalla cugina Elisabetta. Ebbene, quando arriva lì, solo il saluto di Maria basta per santificare, riempire di Spirito Santo Elisabetta e San Giovanni Battista. E quindi appunto è quello che fa sempre Maria. E anche il Magnificat che poi pronuncia la Madonna, dopo le lodi ben dovute e celebrate dalla bocca di Elisabetta, ma dalla bocca dello Spirito Santo, appunto, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Dopo di questo, cosa dice Maria? Anima mia magnifica, il Signore, il mio spirito esulta in Dio, il Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco. Maria rimanda sempre tutta la grazia, appunto, ha ricevuto la rimanda a nostro Signore la distribuisce a noi. E questo è anche commovente perché abbiamo una madre così premurosa che, sebbene non lo meritiamo, appunto, lei continua e anche prima ancora che domandiamo, lei concede delle grazie perché possiamo essere salvi, possiamo essere suoi, possiamo essere partecipi di questa comunione dei cuori di Gesù e di Maria. Ed è bello questo incontro tra Elisabetta e Maria, che dentro di loro, appunto, hanno qualcun altro, appunto. Maria Gesù e Elisabetta San Giovanni Battista. Anche noi vogliamo essere, come dire, dentro al grembo di Maria per poter essere conformati a Gesù. Ecco, e poi è bellissimo perché nella risposta di Elisabetta al saluto di Maria, Elisabetta non ha paura di onorare prima Maria e poi Gesù come se facesse un affronto facendo questo. No, in realtà è lo Spirito Santo stesso che sta parlando. In realtà, appunto, onorare il cuore Maria, quindi il cuore di Maria, insomma, la persona, lo Spirito, tutta la persona di Maria è onorare il nostro Signore Gesù Cristo, è la via più diretta per lui. E questo incontro lo dimostra. Lo dimostra. Maria non è impedimento a Cristo, ma è via velocissima per arrivare a Lui, per essere purificati, per essere resi immacolati come lei. Infatti, San Giovanni Battista viene purificato, viene riempito di Spirito Santo. E questo episodio, ecco, è così semplice, così pieno davvero di grazia. Ecco, giusto padre.
Sì, Emanuele, proprio questo sussultare di San Giovanni Battista, che è stato liberato dal peccato originale ed è stato santificato nel grembo della madre Santa Elisabetta, perché chiaramente aveva una missione sua, diventare il precursore. E quindi è bello pensare, Luigi Grande Bonforte, nel Trattato della Vera Devozione, fa vedere questo ruolo della mediazione materna dell'Immacolata. Dice: il primo mistero dell'ordine della grazia arriva attraverso l'Immacolata, il primo mistero nell'ordine, il primo miracolo nell'ordine della natura arriva sempre attraverso la mediazione dell'Immacolata. E questo mistero della visitazione, la santificazione di San Giovanni Battista e le nozze di Cana, l'acqua cambiata in vino. Però è bello per vedere come il primo atto, il primo miracolo, il primo desiderio di questi sacri cuori di Gesù e di Maria, il sacro cuore di Gesù ancora racchiuso nel grembo della Madonna, il cuore immacolato di Maria, è così dolce l'espressione dello Spirito Santo, vanno a portare la grazia di Dio per la santificazione, per preparare il precursore. Andò, è l'unico passo che dice San Luca, andò in gran fretta la Madonna. La Madonna ha una grande fretta di santificare in San Giovanni Battista il precursore, di cui oggi allora festeggiamo questa solennità, il giorno della sua nascita, proprio perché è nato santo. Santi si nasce anche. Gianni Battista ce lo dimostra, forse l'eccezione più unica che rara. Nasce santo nostro Signore Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria l'Immacolata, santi si può anche nascere, a parte questo, e va proprio per santificare, ha proprio desiderio di portare la santificazione. È bello proprio vedere come i Sacri Cuori di Gesù di Maria proprio desiderano la santificazione di San Giovanni Battista e, se vogliamo, anche la nostra santificazione. E mi piacerebbe anche vedere, adesso non so se qui andiamo un po' a forzare, la liberazione dal peccato originale, la santificazione di San Giovanni Battista arriva attraverso nostro Gesù Cristo, attraverso la Beata Vergine Maria, attraverso la sua voce. E quindi la voce diventa quasi una causa strumentale, potremmo dire, in metafisica, in filosofia, così, una causa strumentale in metafisica. Allora, San Massimiliano tante volte dice che il consacrato alla Madonna dovrebbe diventare strumento. Qua mi piacerebbe, non so se sta facendo una forzatura per passare un miglior giudizio, ma qua vediamo anche il ruolo dei consacrati all'Immacolata, alla scuola di San Massimiliano, i consacrati ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria come strumenti dolci nelle mani Immacolate, strumenti dolci nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo, che diventano prolungamento di quest'opera di santificazione. Quindi è un ruolo che dovrebbe, visto che la Madonna Fatima chiede la consacrazione della Russia, ma dopo con Santa Alessandrina da Costa chiede la consacrazione a ogni persona, al cuore immacolato di Maria, e il Sacro Cuore di Gesù a Santa Maria di Tarraco chiede la consacrazione di ognuno al Sacro Cuore di Gesù, alla Francia in primo per liberarla da tutto quello che doveva capitare, e dopo anche di ogni anima. Vediamo che proprio questo ruolo del consacrato, questo strumento docile nelle mani dell'Immacolata di nostro Gesù Cristo, diventa causa strumentale della santificazione, della salvezza di San Giovanni Battista, del colmo del pieno dello Spirito Santo. Quindi un po' diventa un ruolo, un po' per ognuno di noi, che chiama in causa ognuno di noi di poter diventare partecipi di questo, nella misura in cui possiamo diventare docili a strumenti nelle mani dei Sacri Cuori di Gesù, e questo attraverso la consacrazione ai Sacratissimi Cuori di Gesù. Non ti sembra una cosa anche questa di rilievo, Emanuele?
Assolutamente, padre, sì. Questo è proprio il ruolo dei consacrati. Più si è consacrati al cuore immacolato di Maria, più senza misura, come cosa, proprietà sua, come diceva San Massimiliano, più si è appunto, più si conquista, si vuole conquistare e si conquista il mondo. Il cuore immacolato di Maria e quindi al cuore di Gesù. Questo è proprio il compito dei consacrati che mirabilmente ecco ha vissuto San Massimiliano e che ancora oggi noi possiamo, possiamo vivere, addirittura con quella forma tutta particolare che è il volto mariano, che è proprio vivere quasi nel grembo appunto dell'Immacolata e conquistarle il mondo. È bello appunto vedere questo, come dire, questi cuori che contengono altri cuori, ecco, il cuore di Maria che contiene il cuore di Gesù, come questa visitazione di cui abbiamo parlato. Noi dovremmo essere delle altre Marie che portano in se stessi Gesù con quell'ineffabile, quel modo ineffabile con cui l'ha, similmente ovviamente, con cui l'ha portato Maria Santissima. Ed è un ruolo enorme, davvero da cavalieri, potremmo dire proprio da cavalieri. È un ruolo che sembra addirittura troppo grande per le nostre forze, ma in realtà non dobbiamo essere orgogliosi, come dicevamo prima, ma umili. Dobbiamo essere proprio dei bambini, non solo lasciarci portare, prenderci per mano da Maria, non solo farci portare in braccio da lei, ma riconoscere il nostro niente assoluto e essere portati nel grembo suo. Ecco. È un'opera davvero mirabile e rispetto a questo mi viene in mente un altro cuore rispetto ai cuori di Gesù e di Maria, che è quello di San Giuseppe. Chi è stato più consacrato illimitatamente come cosa e proprietà dell'Immacolata con un voto, era sposato, non è un voto, insomma, sposato alla Madonna, chi è stato appunto è stato San Giuseppe. Quindi San Giuseppe, il cuore di Giuseppe, il cuore di Maria, il cuore di Gesù. Lasciamoci portare, insomma, trasportare, santificare da questi cuori per santificare appunto il mondo dove noi siamo, dove viviamo. Così, ecco, penso che ce lo concedano appunto questi tre cuori.
Benissimo, grazie Emanuele. Non so se Diego vuoi aiutarci a portarci alla conclusione di questa puntata. Grazie.
Grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato. Assolutamente sì. Mentre ascoltavo il vostro dibattito, ecco, mi venivano proprio alla mente alcuni passi anche del Vangelo con i quali, ecco, lascio a chi ci ascolta, insomma, ecco, condivido con voi. Ecco, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per le vostre anime. E diciamo la parola chiave è sempre questa: l'umiltà. Ecco, l'umiltà chiaramente del cuore divino di Gesù, l'umiltà del cuore immacolato di Maria e, come hai accennato tu, Emanuele, alla fine direi anche l'umiltà del cuore casto di San Giuseppe. Ecco. E poi ecco il legame con Fatima, a cui io personalmente sono profondamente molto legato. Ecco, il mio cuore immacolato trionferà. Ed è proprio quello, diciamo, ecco, l'importanza di questa devozione, la chiave di questa devozione. Intanto ha testimoniato l'intimità, e testimonia l'intimità del cuore immacolato di Maria con Sacratissimo Cuore di Gesù. E il destino ultimo della Chiesa e dell'umanità intera, ecco, non si rivela non chiaramente nella forza degli uomini, nel clamore delle nazioni, ma la mite potenza del cuore che ha saputo appunto credere, soffrire e amare senza riserva. Ecco, la Madonna serbava tutte queste cose nel suo cuore, nel segreto, ed è proprio lì. Anche come tanti grandi santi dicono, anche la preghiera, una preghiera di di Sant'Ignazio, molto importante, ecco, nascondimi tra le tue ferite, nel tuo cuore, ecco, quel cuore trafitto da cui alla fine scaturisce la salvezza dell'umanità. E allora, a voi che ci avete appunto ascoltato, ecco, poniamo tutti la nostra vita sotto la scuola dei due cuori, ecco, del Sacratissimo Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria, impariamo la mitezza appunto del Redentore, l'umiltà della Madre del Redentore e ovviamente, ecco, su questa strada, ecco, come si dice, i due cuori sono uniti, ad Jesum per Mariam. Quindi chi è devoto di Gesù non può non essere devoto di Maria, chi è devoto di Maria non può non esserlo, chiaramente, di Gesù. E questa è la vittoria, è la strada da seguire appunto per giungere un giorno, ecco, alla salvezza eterna. Ecco, grazie per averci ascoltato, vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo ovviamente appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.